cultura che non ti aspetti.
C'è tanto cinema nella puntata di oggi, tanto tanto cinema. Tanto cinema a partire da pochi minuti, a partire da tra pochi minuti, non so se si possa dire così in italiano. Comunque c'è qui Alessandro Bertoglio che salutiamo già. Buongiorno Alessandro.
Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Tra poco avrai la parola per raccontarci di cosa bolle in pentola a Cannes, quindi prima pagina dedicata al cinema, poi ci sono anche altre cose che ci racconterai. Poi alle 5:20 invece torniamo a parlare di Clownery con Gardi Utter, riprende la stagione primaverile dell'organico scena artistica di Santuzza Oberholzer con la clown più famosa della Svizzera. Sentiremo un'intervista alla stessa Utter. Poi alle 5:35 con Michele Serra andiamo in Corea a ragionare sul K-pop, sul fenomeno culturale del momento, che in base a alcune classifiche, che poi bisognerebbe capire come le stilano queste classifiche, come si fa a misurare il cosiddetto soft power, ma pare che la capacità di penetrazione culturale, potremmo dire, della Corea del Sud in questo momento abbia superato perfino quella degli Stati Uniti. Parleremo di questo. Poi alle 5:50 il K in libertà di oggi dedicato a un amico che ci ha lasciato qualche settimana fa, Davide Riondino, vi spiegherò perché più tardi. Poi alle 18 ancora torniamo di attualità con il Museo della Fotografia di Torino, il Museo Camera, che presenta una mostra dedicata a Edward Weston, che ci racconterà il suo direttore artistico François Hebel. Per finire alle 18:15, e dicevo, infatti parliamo tanto di cinema oggi, con Stefania Carini affrontiamo una delle attese più interessanti, a suo modo di vedere almeno, ovvero il seguito del Il Diavolo Veste Prada, che uscirà tra poco a metà aprile, e vedo Alessandro Bertoglio annuire. Ma noi partiamo subito con la musica, con Fatoumata Jawara. Questa è Janné, credo si dica così, vediamo.
Yeah.
Confermiamo quindi che era Janné il titolo, la pronuncia corretta di questo titolo, perché per iscritto non era proprio evidentissimo. Alessandro Bertoglio, buongiorno.
Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta.
Tu ormai sei sinonimo di cinema quando ci vieni a trovare, oggi ci parli di Cannes, per cominciare.
Sì, oggi è ufficialmente iniziato il Festival di Cannes con l'annuncio della selezione ufficiale. Alcune cose già si sapevano, tipo i premi ufficiali, le palme d'oro d'onore che vanno a Peter Jackson e a lei.
Chi lei?
C'è un blackout.
Vabbè, ci torniamo. Comunque sì, Peter Jackson è già un nome interessante per una palma d'onore.
Sì, assolutamente. Il Signore degli Anelli sta lavorando al sequel. Poi, ovviamente, quando c'è il Festival di Cannes, che è il festival numero uno del mondo del cinema, sia su Buon Michele Serra, mi ha ricordato che si tratta di Barbara Streisand.
Ah beh, insomma, sì. Dimenticarla era un po' grave.
No, infatti è un lapsus, sai l'età, l'età avanza.
Mi rendo conto.
E dicevo, quando tu ti prepari per andare a vedere che cosa ti può mettere nel menù il Festival di Cannes, scorri un po' di siti e trovi l'universo. Tutti stanno facendo un film e tutti quelli che non sono andati a Berlino, dove quest'anno la selezione era un po' scarna, hanno detto, vabbè, ma noi puntiamo su Cannes. Il problema è che poi dopo, quando ti leggono la selezione, Thierry Frémaux, che oggi ha raccontato per filo e per segno tutti i film che hanno quasi tutti i film, asterisco, ci torniamo dopo, tu hai delle aspettative altissime e un pochino resti deluso, anche se in realtà nel cast di questo concorso e delle principali sezioni collaterali di film interessantissimi ce ne sono. Poi è un po' come il vino, tu raccogli l'uva e finché non stappi la bottiglia non sai se il vino è buono.
Vero.
Quando vai a vedere il film, magari ti scoppia in mano un film meraviglioso, come è successo tantissime volte, magari firmato da un artista al suo primo film o al secondo. Quest'anno per esempio torna una palma d'oro del 2007 come Christian Mungiu, vi ricordate 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, che è stato un film evento quando ha vinto la palma d'oro. Poi c'è Almodovar, c'è l'accoppiata giapponese Ryusuke Hamaguchi e Hirokazu Koreeda, l'ho letto benissimo.
Bravo,
mi sono preparato. Poi ci sono tantissimi film che insomma attirano l'attenzione. Ad esempio, io mi sono segnato 2 curiosità in una sezione collaterale. Il nuovo film di Ron Howard, che è un documentario su Richard Avedon, grandissimo fotografo. E poi Steven Soderbergh, che torna a fare un film, anche lui un documentario, John Lennon, l'ultima intervista.
Che nomi interessanti.
Per cui, insomma, lasciamoci sorprendere, come dico io. Poi Thierry Frémaux, come dicevo prima con l'asterisco, ha detto che qualche film ancora non è stato annunciato nella selezione ufficiale, e poi ovviamente c'è da vedere nelle altre 2 sezioni, quelle semi-indipendenti, che sono la Settimana della Critica e la Quinzaine de Cinéaste, che cosa ci sarà nel programma. C'è da dire, e questo è il titolo, anche se l'abbiamo lasciato in fondo, niente cinema svizzero, niente cinema italiano per ora.
Sono già 2 notizie che ci riguardano, che ci interessa anche capire.
Poi magari qualche coproduzione ci rientra, perché il tutto va scoperto.
Però non è la stessa cosa.
Saputo solo i titoli, però sai, un bel film svizzero di un buon regista svizzero fa sempre piacere da vedere.
Eh sì. Arriviamo alle uscite.
Allora, sono 4 i film che escono in questa giornata e sono 4 film abbastanza diversi fra di loro. Comincerei con quello che secondo me è il più interessante, perché si intitola Sex, è il 2° capitolo delle Oslo Stories del regista danese Dag Johan Haugerud, e è una trilogia molto particolare. Il primo film è questo, Sex, ed è stato presentato alla Berlinale nel 2024. Il secondo film, Love, è stato presentato sempre nel 2024 alla Mostra di Venezia. Ha fatto un po' tipo 3 colori, film blu, bianco e rosso.
Sì.
E il terzo film, che è Love, è quello che l'anno scorso a Berlino ha vinto l'Orso d'Oro e per questo motivo è stato portato nelle sale per primo. Comunque la trilogia è molto compatta, non importa l'ordine in cui li guardi.
Sì, perché mi sono un po' perso, il terzo era il primo.
Vabbè. Esatto, sì, ma tutti ci siamo un po' persi, perché si aspettava che fossero proposti in ordine cronologico, invece non è così. È comunque una trilogia basata sui rapporti umani, soprattutto i rapporti di coppia, e l'amore viene analizzato da diverse prospettive. Per esempio questo, Sex, è la storia di 2 colleghi di lavoro, 2 spazzacamini con la loro famiglia, che all'improvviso provano un'attrazione fra di loro, e quindi viene analizzato il loro rapporto d'amore anche nel contesto di un mondo piuttosto ancora macio, se vogliamo dire così. Poi gli altri due film sono L'amore quello un po' illegale di una coppia clandestina, La coppia che si sta separando, insomma è un bel lavoro complessivo, ogni film a sé stante lo si può vedere senza problemi, quindi se volete andare a vedere Sex nessun problema, non serve aver visto gli altri due. Però guardarli tutti e tre insieme, magari di fila, come si fa il binge watching delle serie TV, richiede 9 ore, però vale la pena.
Ma hai detto Sex, Love e il terzo come si
Dreams.
Titola? Dreams, ok. Altro?
Il secondo film, anche questo secondo me merita la visione, si intitola Un anno di scuola di Laura Samani. È un film che è stato presentato alle giornate degli autori a Venezia l'anno scorso ed è stato un piccolo fenomeno, un po' come Le città di pianura che è stato presentato a Cannes, che ha avuto un pubblico incredibile in Italia, ed è una storia molto bella perché è la storia di una ragazza di origine svedese che va a vivere a Trieste perché il padre viene chiamato a lavorare in una grande azienda di Trieste e si iscrive in un istituto tecnico dove la classe che lei può frequentare è solo maschile. E allora sai, lo stereotipo della svedese bella, bionda, simpatica e tutto, e così è, scombussola un po' gli ormoni già esagerati di questa classe. Ed è molto bello vedere la relazione di questa ragazza con tutti i suoi compagni, cioè quelli con cui fraternizza di più, quelli con cui fraternizza di meno, e ci sono delle bellissime dinamiche che hanno fatto sì che il film di Laura Samani sia diventato un piccolo successo della cinematografia italiana dello scorso anno.
Perdona la battutaccia, ma immagino che siamo lontani come narrazione dalla commedia sexy all'italiana, tipo La liceale nelle classi dei ripetenti.
È un'altra cosa. Completamente. Questo è un film anche di notevole...
Sono cambiati anche i tempi, per fortuna.
Contenuto, e poi è bello andarlo a vedere magari in famiglia perché i genitori possono magari capire qualche cosa in più di come il figlio adolescente vive la sua vita, e i ragazzi e le ragazze adolescenti possono anche capire che i fenomeni che vivono loro sono abbastanza comuni, cioè fanno proprio parte di quel momento della vita.
Dicevi che ci sono 4 uscite da raccontare?
Sì, le altre due le passerei rapidamente. Sì. Il primo è Pillion, che è un film che ha come titolo italiano Amore senza freni di Harry Lytton con Alexander Skarsgård, che è uno dei migliori attori della nuova generazione, e anche questa è una storia d'amore molto particolare perché è la storia d'amore fra un ragazzo introverso che si chiama Colin e Ray, che è un leader di un gruppo di motociclisti, e improvvisamente fra di loro scoppia un amore ma esagerato, cioè siamo quasi ai livelli di BDSM, andate a cercare su internet.
C'è tanto amore in queste offerte,
sì,
di cinema.
Sì, c'è tanto amore. C'è tanto amore, c'è anche l'immancabile horror settimanale, perché è il quarto film, è Finché morte non ci separi 2, che ci riporta esattamente a dove Finché morte non ci separi 1 si era fermato. Il primo era del 2019 e dopo 7 anni hanno deciso di riprendere i personaggi, gli ambienti e proseguire con questa storia abbastanza intensa e cruenta.
Prima di salutarci, il 13 aprile prosegue la rassegna Un po' di cinema svizzero.
Sì, la rassegna Un po' di cinema svizzero prosegue più o meno a tappe fino a metà maggio nei diversi cineclub della Svizzera italiana. Noi parliamo del film che il 13 aprile sarà presentato al Circolo del Cinema di Locarno, perché al di là che è una piccola coproduzione RSI con anche il LAC, ho avuto modo di intervistare qualche giorno fa la regista, che è la giovane Agnese Laposi. Il film si intitola I fisici ed è praticamente la messa in scena della commedia di Dürrenmatt omonima. E è un progetto che è nato alcuni anni fa grazie alla TV Romanda, che porta questo esperimento di trasportare una storia dal palco del teatro al cinema. Qui nella Svizzera italiana è il secondo esperimento, il primo era stato fatto con un PS di Daniele Finzipasca, e qui c'è il lavoro che ha fatto Agnese Laposi sui fisici di Dürrenmatt, e io ho chiesto a lei di raccontarci il senso di questo film e di come l'ha inteso e di come l'ha girato.
Sentiamo.
È un documentario sperimentale basato sulla pièce I fisici, messa in scena nell'autunno 2024, e è stato realizzato nel contesto di una collezione di film svizzeri che si chiama De la scène à l'écran. Quindi c'è questo bando annuale nelle regioni linguistiche dove si può candidarsi e ricevere i soldi per trasporre una pièce esistente al cinema. È una grandissima sfida perché il teatro soprattutto la pièce I fisici di Dürer, ma si svolge in scena ed è spesso statico perché si basa su altri, diciamo, elementi, no, della narrazione. Quindi bisogna trasporlo in immagini e è stato bellissimo perché io adoro il grottesco, adoro questo tipo di humor durrematiano che si avvicina a quello di altri autori che adoro, tipo Elio Petri, e perciò è un tipo di testo che non avrei mai potuto scrivere perché, insomma, Durematt era un genio e poi soprattutto non è nelle mie corde. Però entrare nel meccanismo di un'opera del genere e riuscire a avere delle idee per renderlo accattivante nel montaggio, nel tipo di approccio con gli attori, anche perché poi gli attori erano diretti da Igor Horvat, che era il regista teatrale, e allo stesso tempo io sono arrivata e mi sono un po' accodata dopo di lui e ho trovato un modo per poi farli miei, no? questi personaggi e questi movimenti della messa in scena. È stato un lavoro molto molto sperimentale, si può dire. Questo film è un esempio di cosa si fa quando si hanno meno soldi, quanti si vorrebbe, e io trovo che è stato un limite positivo, nel senso che abbiamo dovuto ingegnarci sul come filmare in diversi luoghi una storia abbastanza lunga, perché dura 1 ora e 20. Perciò abbiamo seguito, anche su consiglio del produttore, le diverse fasi della produzione in una piccola equipe inizialmente, ed eravamo solo in 3, io, Antonino Mangiaracina e Pietro Pasotti, che hanno fatto l'immagine e il suono, e abbiamo veramente accompagnato le prove cercando di essere più discreti possibili, perché evidentemente in quello stadio della creazione teatrale non era la priorità farsi filmare, ma era sviluppare il testo. E perciò anche per me è stata una grande opportunità poter partecipare a una fase così delicata. Poi dopo, in seguito, dopo la messa in scena dell'HAC, abbiamo preparato delle vere riprese di fiction su 3 giorni, per una parte che fa da cornice alla storia, quindi che sta all'inizio e alla fine, che è una messa in scena proprio classica, cinematografica, perché volevamo proprio attraversare tutti gli stili per raccontare anche questo dietro le quinte, che è lo scopo un po' di questo bando della Scena all'Ecran, perché l'idea è di avvicinare uno spettatore che magari non ha voglia di andare a teatro al teatro.
I fisici dunque 13 aprile a Locarno e il 21 aprile al Cinema Iride di Lugano, nell'ambito della rassegna Un po' di cinema svizzero dei Cineforum, dei Cineclub della Svizzera italiana.
Alessandro Bertoglio, grazie.
Grazie a voi e come sempre buon cinema. Oh.
E dopo Amy Winehouse, Back to Black, il nostro appuntamento con gli Anacardi. Dopo la pausa pasquale riprende la stagione primaverile di OSA, l'organico scena artistica fondato da Santuzza Oberholzer con la clown più famosa della Svizzera. Domani sera alle 20.30 a Muralto, Palazzo dei Congressi, torna in scena Gardi Hutter col suo ultimissimo spettacolo, Gardi Zero, che ha debuttato lo scorso autunno in Germania. Rompe con il passato questo lavoro perché dopo 44 anni e più di 4.000 repliche in tutto il mondo, Gardi Hutter abbandona le vesti di Hanna Giovanna, il suo personaggio alter ego che l'ha resa una pioniera della comicità clownesca al femminile, e compie una scelta radicale, quella di salire e affrontare il palco vuoto. Come dice il titolo, in Gardi Zero, zero scenografie, zero oggetti sulla scena. Da dove arriva allora questa esigenza? Sentiamo la risposta di Gardi Hutter, intervistata da Alessandra Bonzi. Yeah.
Ma ho fatto 9 spettacoli con questa Giovanna, con queste scenografie molto sofisticate così, e cominciava a diventare un peso, perché ogni volta è da portarla dentro sul palco e la sera dopo lo spettacolo riportarla in furgone. Vabbè, insomma, mi sono fatto aiutare, non è che l'ho fatto sempre solo io, ma io volevo liberarmi del peso, ma dentro e fuori, vedere veramente la sfida di un palco vuoto. È possibile che io, senza parlare, riesco a intrattenere un pubblico con niente? Questa è proprio la sfida a un'attrice, diciamo, un po' di buona età, dopo 44 o 50 anni di esperienza, è quel pezzo da maestro che si vorrebbe fare.
Una sfida genera anche paura, la paura del vuoto. Non le è venuta per un attimo?
Tantissimo, ma come dire, tutte le produzioni, le creazioni sono pesanti, cioè, c'hanno tanti dubbi, cioè, per questo spettacolo siamo stati in tutto 3 mesi in sala prova, arrivare e stare 6 ore per proprio torturare il cervello che venga delle idee belle, e il giorno dopo si butta via tutto e il giorno terzo ancora non va bene niente. Insomma, la creazione è fatta di crisi. Il risultato sembra tutto semplice, è proprio il lavoro. Cioè, il lavoro è di arrivare all'essenziale, cioè di togliere tutto il superfluo. È la ricerca che per una vita d'artista c'è sempre, però si arriva sempre a un giro più profondo. Penso che con l'età, con tanta esperienza di 50 anni, si ha più coraggio.
Gardi Hutter, l'anno scorso è stato un anno di riconoscimento artistico e di trasformazione. Da una parte il prestigioso invito da parte del direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia a mettere in scena il suo spettacolo più famoso, Giovanna d'Arpo, e dall'altra la creazione di appunto questo nuovo lavoro. Com'è stato per lei portare in scena la Giovanna Venezia e al contempo immaginare un nuovo spettacolo? Un po' ce l'ha detto, la creazione è anche un po' sofferenza.
Ma un po' mi sono detta, ma sono pazza, perché la Giovanna funziona in modo così geniale. Questo personaggio arriva sul palco e la gente ride. Ed è uno spettacolo che in 44 anni ha fatto, come dire, ha maturato, è stato pulito, è stato allargato, approfondito, perciò è perfetto ormai. E ogni spettacolo nuovo invece è imperfetto, è fragile, è ancora rozzo, è ancora da finire. Perciò ogni tanto mi sono detta, ma io sono pazza, ma perché rischio tutto, che la gente vuole vedere la Giovanna, diamo la Giovanna, ma invece come artista sotto sotto c'è sempre quel, ah no, vorrei qualcosa di nuovo, vorrei creare qualcosa che ancora non c'era, qualcosa che io non sono ancora capace e vorrei diventare capace.
Gardi Hutter, sono 44 anni di lavoro, più di 4.000 spettacoli, e lei decide di abbandonare le abbondanti vesti del Hanna Giovanna. Perché dopo tanto successo ha sentito il bisogno di lasciarla andare? È solo la voglia di creare qualcosa di nuovo o c'è qualcos'altro? E poi, se ce lo può dire, chi è la nuova protagonista di Gardi Zero?
Cioè, la Giovanna, io la voglio bene, mi ha accompagnato per quasi 50 anni, ha dovuto ritanarsi, ha dovuto ritirarsi, ridiventare crisalide e rispiegarsi in una forma nuova. E poi, cioè, voleva lasciare un po' il naso rosso, perché il naso rosso è diventato un po' sinonimo o i killer clown o i clinic clown. Cioè, insomma, o quegli orribili assassini o quelli tanti buoni e tanti per bambini. E invece il clown è molto di più. Il clown ha proprio i due lati, è crudele, però anche infantile, cioè è dolce però è anche cattivo. E come dire, non si sa da dove arriva questo naso rosso. Io ho chiesto diversi professori di storia, di teatro, non si sa se è un naso da animale, se è un naso da ubriacone, però mi è diventato stretto. Volevo dire, ma io sono anche senza questo naso, sono clown. Perché il clown è un personaggio arcaico, fa parte proprio della storia umana fino alle feste tradizionali, arcaiche, Carnevale o Halloween sono i resti di queste grandi feste dove tutti si mascherano e poi, come dire, clown, pagliaccio, arlecchino sono diventato delle veste professionalizzate di queste figure popolane.
Il naso rosso ingombrante, quindi torniamo ancora alla parola ingombrante e alla parola essenziale. Io però volevo fare un altro passo indietro, Gardi Utter, perché lei col suo lavoro ha portato il femminile nell'immaginario collettivo comico. Qual è stato il motore? Perché a un certo punto ha iniziato a pensare di far teatro e ha deciso di abbracciare la comicità?
Beh, io sono stata ancora educata nel vecchio modello che è l'unico possibilità per una ragazza è sposarsi e avere figli. E sono cresciuto anche con tre fratelli. Da quando sono piccola invece io volevo fare a testa mia, cioè volevo avere una libertà di inventiva, di immaginarmi la mia vita più di variazione. E già a 18-19 anni, insomma, come ribellione, prima nel lavoro politico, poi nel lavoro sociale, invece alla fine ho fatto il lavoro culturale, ma sempre con questa idea che voglio allargare un po' l'immaginario di cosa sia femminile, che anche quando io penso sono una donna o anche quando sono rabbiosa sono una donna, lo sono anche quando sono dolce. Sentivo così rigido questa differenza fra uomo e donna che dico, ma lasciamoci vivere un po' ognuno come è fatto.
Lei continua a farci ridere. Che cosa fa ridere Gardi Utter?
La risata ha sempre tanto da fare con la sorpresa, perciò se esisterebbe quel libro che mi spiega come faccio ridere, lo comprerei subito, però ognuno riesce a spiegare dopo cosa gli ha fatto ridere, ma come io mi invento una scena da ridere, nessuno me lo può spiegare. A metà riesco a prevedere che fa ridere, e invece per l'altra metà è a sorpresa totale.
E lei quando ride? A crepapelle.
Rido quando mi sorprendono o quando, cioè, come dire, io ho abbastanza l'umor nero. A me mi piace che sia un po' crudele, che sia un po'
cinico.
Cinico, più ironico. Cinico c'è un po' l'odio sotto, no? Invece l'ironico, io amo la gente, però siamo ridicoli.
Io amo la gente, però siamo ridicoli. Sentivamo Gardi Utter intervistata da Alessandra Vonzi. Il coraggio di ripartire da zero per riscoprire come nasce una risata. Lo ricordiamo, sarà in scena con Gardi Zero domani, 10 aprile, alle 20.30 al Palazzo dei Congressi di Muralto. Passiamo direttamente alla linea al notiziario.
Tengo las manos partidas. Tristes estas melodías que nacen aquí en mi canto. Y más triste el alma mía, ya no se valora el campo. Trabajo debajo el sol.
Il trio colombiano La Perla con il brano El Sol ci introduce a un genere musicale un tantino differente da quello che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Michele Serra, ben ritrovato qui a K.
Buonasera Marco, buonasera a tutte e a tutti.
Allora parliamo di K-pop, il grande fenomeno pop dell'ultimo lustro, degli ultimi anni.
Un po' diverso in effetti il K-pop, un pochino,
vero?
Quello coreano.
Sì, rispetto al trio La Perla. Devo dire che io sono più per il trio colombiano, ma sono gusti personali e sono comunque in minoranza, perché tu mi raccontavi che sono più di 4 milioni le copie fisiche che ha venduto il gruppo dei BTS, che sono probabilmente i più importanti, quelli che hanno segnato e hanno definito il genere K-pop. Ma perché ne parliamo oggi? Proprio per questo, perché torna sulle scene questo gruppo, i BTS, che sono stati fuori dai giochi per 4 anni, perché tu mi dicevi erano in 7, dovevano fare il servizio militare, che in Corea è ancora obbligatorio, solo che parte uno, arriva l'altro, alla fine sono stati 4 anni.
E per di più 18 mesi dura il servizio militare, per cui insomma...
Fai due conti, non sono tutti proprio nati lo stesso giorno, quindi arruolati in scaglioni diversi, comunque sono tornati. Il loro concerto di ritorno a Seul è stato meno partecipato del previsto, solo 100.000 persone, però il nuovo album, dicevamo, ha scalato le classifiche in tutto il mondo, sia via streaming, sia anche, ed è il fenomeno più curioso, via copia fisica, sono 4 milioni probabilmente le copie fisiche, anche se è difficile fare il conto delle vendite mondiali. E il tour mondiale è andato tutto esaurito in un battito di ciglia. Allora, il K-pop come sta? È un fenomeno che durerà ancora per molto? Ce lo troveremo ancora per molto tempo tra le scatole, diciamo così, per chi non lo ama?
In generale sì, anche perché, come dire, come l'idra tagliata una testa ne cresce un'altra. L'abbiamo visto perché, ad esempio, K-pop Demon Hunters, film di animazione che ha messo insieme appunto la musica K-pop e questa ossessione che è molto dei manga giapponesi, appunto per la lotta contro i demoni, che è una cosa che piace molto alle giovani generazioni di oggi, ecco, ha fatto una specie di remix e è andata a portare a casa 2 Oscar, come sapete, il mese scorso. Per cui, insomma, quello sembra un nuovo apice di questa cultura con la K, quindi K-culture, che passa dal K-pop, ma poi arriva anche al cinema, arriva alle serie televisive, insomma. E per quello che riguarda il K-pop in sé, ecco, scriveva giustamente il mio amico Andrea Rigazzi in questi giorni, proprio sul portale culturale della RSI, che in questo momento voi genitori che magari state osservando i vostri figli che appunto si, come dire, emozionano per le gesta di questi idol del K-pop, ecco, sappiate che state vivendo la storia in tempo reale, nel senso che questa è la storia di un cambiamento che, a dirla tutta, potremmo definire un cambiamento geopolitico, perché praticamente questo è un nuovo caso di soft power che arriva da un paese che, insomma, fino a un quarto di secolo fa, ma anche solo 10 anni fa, ecco, aveva un peso molto minore sullo scacchiere mondiale. E anche dal punto di vista culturale, beh, insomma, ha fatto... C'è proprio una nuova onda, ecco.
Sai che quello che stai dicendo mi fa pensare, perché mi viene in mente che ci sono anche diverse persone giovani che magari si avvicinano all'università, appassionate o appassionati di K-pop, e io ne conosco personalmente qualcuno, più di uno, che scelgono magari di studiare il coreano o gli studi orientali o la cultura orientale proprio in conseguenza della loro passione. Quindi è un soft power che parte da una canzonetta magari, ma poi ha delle conseguenze anche a lungo termine molto interessanti da indagare.
E proprio da questo punto di vista, cioè, si può proprio dire che quella musica lì è sia il risultato che poi la causa, nel senso che è un serpente che si morde la coda, di quello che sta diventando un mondo più multipolare, più policentrico. E non è un fatto prettamente politico, ecco. Però, insomma, questo tipo di pop ha iniziato prendendo spunto da quello che è il pop occidentale, quindi da tutta l'esperienza delle boy band, però poi l'ha declinato in un modo molto orientale, che ha funzionato anche in Occidente di nuovo, quindi le cose sono tornate indietro. E d'altronde, insomma, questi sono gli anni in cui sia il cinema orientale che il fumetto, mi viene in mente, perché i fumetti più venduti in tutto il mondo in questo momento non sono più i supereroi che una volta dominavano le classifiche americane, ma sono i manga giapponesi e poi anche un pochino quelli orientali.
E poi c'è dietro anche un'industria molto importante che si è già strutturata in un certo senso e che costruisce quasi a tavolino, quasi in laboratorio, i fenomeni musicali che poi hanno successo mondiale.
Questo è interessante, nel senso che quello che è successo non è successo per caso, è veramente il frutto di un'industria che continua a costruire in laboratorio nuove star. E allora, non so, pensate che per dare un'idea di quanto è, come dire, globale la situazione del K-pop, sappiate che negli ultimi, fra gli ultimi dischi dei membri dei BTS che abbiamo citato prima, mm-hmm. che poi hanno fatto i loro dischi solisti, non so, tra i produttori c'erano, non so, Dave Stewart degli Eurythmics, quindi un classico della musica anni 80, primi 90, e Ed Sheeran, cioè il cantante occidentale più venduto degli ultimi 15 anni. Come dire, cioè delle generazioni diverse di grandi minatori dell'oro pop globale che sono stati veramente cooptati da questa industria coreana. Industria coreana che appunto lavora però, ricordiamoci sempre, su ragazzi, su persone, ragazzi e ragazze, perché poi ci sono anche altri gruppi come ad esempio le Blackpink, che sono un gruppo femminile conosciutissimo e di grandissimo successo. Ecco, c'è un lato un po' oscuro di questa faccenda. Se volete, c'è un libro piuttosto interessante che ha scritto una brava giornalista che si chiama Giulia Pompili, che ha dedicato gran parte della sua vita professionale all'Asia, che si chiama Belli da morire, e racconta proprio di cos'è diventare un idolo del pop coreano. Cosa significa? Significa subire un addestramento quasi militare e si parla di, come dire, essere pesati quotidianamente, tenere ovviamente in grandissima considerazione il corpo, la pelle bianchissima che deve sembrare di seta, e poi soprattutto gli idol, cioè le star del K-pop, non devono avere relazioni. Cioè, devono fingere di non averle. E questo, tra l'altro, è molto interessante perché, al di là poi di tutte le storie che ci sono su queste scuole, che sono veri e propri campi di allenamento che durissimo, che lasciano indietro ovviamente centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi ogni anno, ma riguardo alle relazioni, c'è qualcosa di molto interessante riguardo all'atteggiamento nei confronti della parità tra i generi e nei confronti dell'omosessualità, che è un argomento davvero tabù e quindi viene assolutamente tolta dal quadro. Eppure gli stessi idol giocano molto con i riferimenti alla cultura gay, LGBTQ, insomma, e addirittura si sono tirati l'accusa del cosiddetto queerbaiting, cioè come dire, dell'usare quel tipo di immaginario lì per ovviamente agganciare nuovo pubblico. E insomma, quindi ci sono un sacco di contraddizioni, però il business regge.
Il business regge, insomma, anche bene, direi.
Come si sa, non è importante, ma è l'unica cosa che conta, ecco, in qualche modo.
Ma secondo te, quali sono le origini di questa cultura? Tu anticipavi il fatto che hanno masticato cultura occidentale per poi digerire e riprodurre e sputare, diciamo, una versione che ha successo in tutto il mondo.
Sì, allora,
l'immagine non è proprio la migliore.
No, però è esattamente quello che è successo, anche perché come dire, questi gruppi, adesso io non voglio fare una critica di nessun tipo, ma sembrano veramente il prodotto della nostra cultura dell'intelligenza artificiale, del remix, cioè prendere tanta roba che è arrivata nel passato, metterla dentro un grande calcolatore che la digerisce e ti butta fuori qualcosa che è simile ma un po' diverso rispetto a quello che c'era prima. E questo è esattamente quello che hai l'impressione di ascoltare quando ascolti la musica K-pop, se hai avuto a che fare con tutte le boy band che io ho conosciuto dagli anni 90 ad adesso, ma c'erano anche negli anni 80 quando io ero troppo piccolo per ascoltarle. Dal punto di vista della, come dire, della loro onnipresenza nel mondo proprio dell'intrattenimento generale, una cosa che mi colpisce tantissimo è la presenza nel mondo della moda. A me piace, devo dire, faccio questa confessione, mi piace guardare i resoconti delle sfilate quando, mm-hmm. quando le fanno a Milano, a Parigi, no? E ci sono sempre membri dei gruppi K-pop che sono ospiti a queste sfilate dei grandi marchi milionari, che ormai sono tra le poche cose del commercio mondiale che funziona benissimo, il lusso, chissà come mai. E lo sappiamo che la moda in questo momento è esattamente intrattenimento, e quindi i grandi marchi globali di questo fashion business hanno bisogno di testimoni che funzionano ovunque, che è da Tokyo a Los Angeles, ed è esattamente quello che sono loro. Ecco, poi se vogliamo dire, il movimento, visto che mi chiedevi delle origini, il movimento è cominciato alla fine degli anni 90, questa cosiddetta New Wave coreana, che ha un nome, si chiama Hallyu, e è arrivata perché c'era una giovane democrazia coreana, perché per decenni prima la Corea è stata sotto regimi autoritari, c'è stata una grande crisi finanziaria, e poi il nuovo millennio è iniziato con una grande rinascita economica, che è stata anche una rinascita culturale, ha portato cinema, ha portato serie televisive, ha portato musica.
Che è quella che stiamo ancora vivendo e raccontando. Michele Serra, grazie.
Grazie a voi e a presto.
Camilla Barbarito, A Meg Fogom Az Ordogod, si intitola questo brano tratto dall'album Cargo, sentimento popolare d'assalto, della cantante milanese. Stavo cercando di leggerlo al contrario, ma non vuol dire niente lo stesso. Non vale la regola. Sentiamoci il nuovo Cantacronache con l'analista Renato.
Con la sua opera e la sua personalità di uomo e di scienziato, influenzò l'analisi matematica in Italia. Segreto come l'amore scambiato tra due partigiani, sottile come la distanza del fuoco che ci scalda le mani, facile come la religione se insegnata a scuola, cattivo come le schegge cadute dall'angelo mentre vola, e strano come il muratore di Damasco nei distretti sanitari di Milano, triste come l'ultima volta che hai sentito quel suono, difficile come il messaggio di tuo padre che manca da mesi, come quel film che conosci a memoria e guardate distesi. We'll be right back.
un'intera generazione di analisti ebbe modo di attingere da lui nuove idee, in un periodo in cui l'Italia era culturalmente isolata dal resto del mondo. Era figlio di Giuseppe, noto chirurgo napoletano, e della sua seconda moglie Sofia, figlia del rivoluzionario anarchico russo Mikhail Bakunin. L'esecuzione nelle poste polacche, nella città libera di Danzig, che l'allegria che provo quando ne accarezzi, ma non è più identica. Il sorriso di chi prende le note, il bersaglio in guerra, le nuvole crescono anche se non le pianti, sulla terra. Teatri, gli ospedali, le scuole, in cambio della spiaggia bianca di neve, il veleno che attraversa mio figlio come un ago, come un bacio, ma più lieve, i calcoli di Renato, perché il ponte crolla, il romanticismo sulle poesie degli altri, per dirti che sei bella. Lungo come il minuto che sta in piedi, prima che si fermi il treno, allontanare il dolore degli altri, perché puoi farne a meno. Tagliente come i contratti a chiamata, o la carta nuova, i licenziamenti e le speranze che avevi, senza un periodo di prova. L'amore che sopporti solo, se il giorno dopo sei in ferie, le ferite che tieni dentro, e non spingi nelle arterie. Inutile come i giocattoli, per i bambini che non hanno il pane, o come le persone che pagano per un bacio, ma rimangono rane.
Nel giornalismo esiste una categoria, oggi forse dai contorni meno netti che in passato, quando nei giornali più grandi c'erano persone specializzate solo in quello, che è quella dei coccodrilli. È un'espressione cinica, di quel cinismo pratico che è tipico del gergo giornalistico, e indica quei pezzi già pronti, già scritti prima, per commemorare persone importanti che si prevede possano morire nel prossimo futuro, in modo da non arrivare di corsa e impreparati quando dovesse arrivare la notizia della morte. Ha una sua logica ovvia, però rimane comunque qualcosa di un po' cinico. Con il tempo la parola coccodrillo ha finito poi con l'espandersi, e oggi quando parliamo di coccodrillo non ci riferiamo più solo ai pezzi già pronti, scritti prima che una persona muoia, ma anche a pezzi scritti al momento, quando arriva in redazione magari la notizia della morte di una persona importante. Il coccodrillo in sostanza è il ricordo da parte di un mezzo di informazione di qualcuno che merita, a giudizio di quel mezzo di informazione, di essere ricordato. Negli anni più recenti è anche diventato troppo spesso un esercizio di narcisismo. Soprattutto quando si parla di personaggi enormi, la gara è diventata non tanto a ricordarne l'importanza, ma a rimarcare la relazione privilegiata che chi scrive aveva con quel personaggio. Però il coccodrillo è anche, mio parere personale, un ostacolo al ricordo. Mi spiego. Quando un personaggio importante muore, nelle redazioni ci si pone subito la domanda su chi potrebbe ricordarlo adeguatamente e come. Si scrive il pezzo oppure si fa un'intervista nel caso della radio e poi si marca come cosa fatta. Il coccodrillo diventa un segno di spunta che ci permette di proseguire nel cammino senza guardarci troppo indietro. L'abbiamo fatto, l'abbiamo ricordato. Punto e a capo. È una cosa normale, fisiologica, per certi aspetti anche rassicurante, però anche troppo ripiegata sul presente, perché magari la persona che abbiamo perso non basta raccontarla con un coccodrillo per quanto fatto bene, magari ha lasciato un segno. Questa sera in Cappa e Spalla avrebbe dovuto esserci David Riondino. La pianificazione mensile ha ancora il suo nome nella data di oggi e questa cosa mi ha fatto fermare. Perché David è morto l'altra settimana, sono meno di 10 giorni, ed era un personaggio importante. Un poeta, un cantastorie, un giocoliere delle parole, un saltimbanco del pensiero. Una persona di grande sensibilità, di grande intelligenza, di grande finezza. E anche noi, come tante altre testate, l'abbiamo ricordato, con il nostro coccodrillo. L'abbiamo fatto al meglio delle nostre capacità. Con un trasporto particolare, speciale, visto che ci conoscevamo bene, ultimamente lavorava proprio per Rete 2. E però, come sempre accade, e come è normale che accada, lo capisco, poi siamo andati oltre, perché ci sono ogni giorno cose nuove da raccontare. Però la pianificazione mensile ha ancora scritto il suo nome nella data di oggi e questa cosa mi ha fatto fermare. E niente, domani riprendiamo il cammino, però oggi ho deciso che mi siedo qui per un po' sulla spiaggia di Maracaibo a ricordare.
Balla al barracuda, sima balla nuda, zazza, sima le machine pistol, sima le mitragliere. Era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sima di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sima c'era Pedro, con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Tornò Fidel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza nove, fuggire sì ma dove? Ha! Za, za. L'albero spezzato, una pinna nera, nella notte scura, come una bandiera, morde il pesce cane, nella pelle bruna, una zanna bianca, come la luna. Maracaibo, finito il barracuda, finito ballar nuda, zazza, un gran salotto, 23 mulatte, ballan come matte, casa di piaceri per stranieri, io l'ho conosciuta, splendida regina, rum e cocaina, zazza, se sarai cortese ti farà vedere nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Maracaibo,
Maracaibo, Davide Riondino, un bel brano famosissimo, peraltro diventato quasi sinonimo di festa, di festeggiare al mare, magari nei villaggi, ma in realtà andatevi a leggere il testo, perché il testo di Riondino è molto più profondo di quanto sembri a una prima lettura. Ma voltiamo pagina come giusto che sia e ci spostiamo a Torino al Museo Camera.
Kappa.
Il Museo della Fotografia di Torino presenta Edward Weston, la materia delle forme, una grande mostra organizzata in collaborazione con la Fondazione Maffré, che dopo Madrid e Barcellona è arrivata a Torino a febbraio. La mostra è aperta fino a giugno, racconta l'opera del fotografo Edward Weston, attivo fino alla fine degli anni 50, che è una figura centrale nella storia della fotografia. Ne ripercorre circa 40 anni di attività, andiamo dal 1903 al 1948. Allora, io intanto saluto il nostro ospite, che è il direttore artistico di Camera, Museo della Fotografia di Torino, che è con noi al telefono, François Hebel. Buongiorno, buonasera e benvenuto.
Buonasera, grazie di ricevermi.
Allora, io le chiedo intanto, lascio a lei direttamente la parola, perché chi meglio di lei per raccontarci chi è Weston per la fotografia, che figura è stata, che cosa ha rappresentato?
Weston è veramente un momento importante della identità propria della fotografia, ma bisogna dare un po' di contesto. Quando è nata la fotografia è stato una veramente rivoluzione, perché dava con precisione sia un ritratto che un paesaggio. Allora le pittore si sono sentiti un po' in balancia, e così è nato l'impressionismo. Di mettere con altre tecniche ancora più fuori fuoco le pitture. Solo che la fotografia che si cercava era giovane, la fotografia è stata inventata ai primi di 800, e che si cercava ha provato ad imitare l'impressionismo e ha fatto tutto questo movimento del pictorialismo, che era di mettere fuori fuoco un'immagine che poteva essere a fuoco. E Weston se stesso, quando ha iniziato, ha avuto voglia di fare questo tipo di foto. Presto si è reso conto che c'è meglio da fare, e che è proprio una cosa dell'identità della fotografia, e ha creato con un altro famosissimo fotografo di paesaggi, Ansel Adams, ha creato il movimento F64. Che cosa è F64? Con gli iPhone oggi abbiamo dimenticato che si regolava la velocità e l'apertura della macchina fotografica. F64 è la chiusura più grande dell'obiettivo, del diaframma, che fa sì che la precisione è incredibile sulla stampa. E allora, facendo questo, che sembra solo una scelta tecnica, sono tornati alla precisione. Il Weston si è messo a fotografare delle cose che nessuno fotografava, perché sembrano banali: una conchiglia, un frutto, un peperone, e solo che ha portato una luce e ha dato una vita con la precisione della fotografia che mai si era visto in fotografia. E da questo è diventata la fotografia moderna, è diventata la propria poesia della fotografia, senza riferire alla pittura.
Dal punto di vista del percorso espositivo che avete codificato, che aspetti dell'opera di Weston avete deciso, o la mostra decide di mettere in risalto?
È una grandissima mostra, va dall'inizio, dal pittorialismo, a questo passaggio dopo un viaggio a Messico, questa rivelazione di un'altra pratica fotografica, e va fino alla fine della vita sua. Devo dire che la fine della vita sua non è tanto interessante, non è più che inventa delle cose, si ripete un po', ma la cosa interessante è la qualità delle stampe. Per una volta abbiamo tutte stampe originali prese da 3 musei americani, e queste sono, già da guardare solo le stampe senza guardare le immagini, sono bellissime. E questa è una cosa che è molto rara, di vedere tanti originali di un fotografo di questa qualità.
Mi interessa capire, perché lei lo raccontava già, il contributo che ha dato Weston al linguaggio fotografico, alla sua evoluzione. Torniamo su questo allora, perché il percorso della mostra inizia dai primi del Novecento e ci porta fino agli anni 40 abbondanti. E sono anni in cui la fotografia veramente sta cercando ancora un suo linguaggio da codificare. Qual è il ruolo di Weston in questa ricerca?
Rispondo un po' differentemente della domanda. Ognuno può fare una fotografia di qualcosa che succede davanti a lui o a lei e può scattare una fotografia. Chiunque. Il sole che va a dormire, qualsiasi momento della vita che è bellissimo. Ma fare sulla distanza delle opere originali una dopo l'altra ci sono pochissimi. Questo è dove si vede il talento. Talento o talente?
Talento.
Sì, talento. E questo è la differenza di Weston. C'è parecchie fotografie, che sia della natura, che sia delle persone, di una delicatezza, di una luce speciale, che veramente è da lui che si è iniziato a vedere queste cose. Una volta di più, chiunque può fare una fotografia della natura o di un momento d'evento perché si trova davanti, la macchina fotografica fa quasi da sola la fotografia, ma fare una composizione originale partendo da cose che nessuno andrebbe a fotografare perché non sembra che farebbe fotografia, e questo è il talento.
Ed è un talento, mi sembra di capire, ma mi interessa il suo parere, che emerge ancora oggi in un'epoca in cui ciascuno di noi ha in mano, in tasca, sempre una macchina fotografica. La fotografia è diventata per altri aspetti un fenomeno un po' usa e getta. Facciamo talmente tante foto, poi ce le dimentichiamo nel cloud. Ha perso il suo valore specifico, il singolo scatto. In questo senso il lavoro di Weston rimane un faro là in alto, mi sembra di capire.
Rimane un faro, ci sono stati altri fotografi ormai che hanno anche allargata le possibilità della fotografia, che per fortuna, se era solo il stile di Weston di Ansel Adams oggi sarebbe un po' noioso, certo. Ma c'è stata apertura anche con le rivoluzioni tecniche della fotografia. Uno si deve ricordare che i filmini hanno cambiato, che i formati di camera hanno cambiato, hanno inventato l'Eca, è diventato un'agilità che non si conosceva con la grande camera su piedi. Ogni 10 anni c'è una rivoluzione, il Polaroid, non so che. Mm-hmm. All'inizio degli anni 2000 c'è stato il digitale. E tutto questo sono delle possibilità nuove che gli artisti usano per allargare le possibilità dell'offerta della fotografia. Ma una cosa, lei parlava del fatto di fare tante fotografie con l'iPhone. Mm-hmm. Bisogna dire a tutta la gente, tutti i grandi fotografi scattano tante fotografie, ma selezionano, non tengono tutto. E la cosa è il segreto, se vogliamo far sì che le nostre fotografie vanno viste, bisogna fare quello che si chiama editing, bisogna scegliere il migliore e buttare le
senza
altre.
Paura,
questo è il segreto.
Viaggiare leggeri anche con la memoria fotografica. Grazie François Hebel, lo ricordiamo, la mostra a Torino a Camera, al Museo della Fotografia, dedicata a Edward Weston, la materia delle forme, è aperta, sarà aperta ancora fino a giugno, per cui può essere anche l'occasione per un giretto dalla Svizzera italiana. Torino non è poi lontana. Grazie di nuovo direttore, a risentirci a presto. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Tells me so. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. money can't buy me love. Buy me love. Everybody tells me so. For money, money can't buy me love.
Lucinda Williams sings The Beatles from Abbey Road. La cantante americana Lucinda Williams nel 2024 firmava questo album da cui abbiamo ascoltato Can't Buy Me Love, e che ci ha portato alle 18:14 minuti all'appuntamento di oggi con K e Spalla, che è in mano alla nostra amica e collaboratrice Stefania Carini. Buongiorno Stefania, buonasera, anzi e bentrovata.
Buonasera, buonasera.
Io dicevo all'inizio di questa puntata di K, un'ora e mezza fa più o meno, che oggi era una puntata in gran parte dedicata al cinema, e infatti anche tu ci porti al cinema tra in realtà qualche settimana, qualche giorno, perché il 29 aprile uscirà il sequel del film Il Diavolo Veste Prada. È un film che tutti ricordano, un film che per molti è anche diventato un film di culto, uno di quei film che resistono bene all'invecchiamento, anche se raccontano una storia che appartiene a un'epoca diversa dal punto di vista editoriale. E come mai c'è tanta attesa per questo film?
Eh sì, il fatto è che questo film è diventato, già al tempo ha avuto un grande successo, ma soprattutto è diventato nel tempo davvero un piccolo fenomeno, piccolo grande fenomeno di culto, nel senso che questa storia, che poi è la classica storia un po' da sogno americano, ecco, che forse adesso ci appare un po' diverso visto il momento giustamente di adesso che sottolineavi tu, ma anche il momento in cui si trova l'editoria mondiale, no? Ecco, però 20 anni fa si poteva ancora sognare di avere una carriera meravigliosa nel mondo della moda, nel mondo dell'editoria, e di entrare in contatto con dei mondi diversi, sfavillanti, e quindi anche fare un percorso di crescita, perché poi il film racconta il percorso di crescita della sua protagonista, che di fronte a questa direttrice sulfurea, Miranda, interpretata da Meryl Streep, impara da un lato che cos'è il mondo della moda, ma allo stesso tempo impara cosa vuole dalla vita, perché in realtà lei vuole fare la giornalista, non vuole occuparsi solo di moda. Ecco, raccontava l'ambizione, il successo, ma riusciva anche, attraverso una delle celebri, forse una delle più celebri scene del cinema contemporaneo, a raccontare davvero il percorso della moda, ma anche il percorso della cultura. Cioè la famosa scena in cui Meryl Streep spiega da dove viene il maglioncino ceruleo che Anne Hathaway sta indossando, e racconta in realtà un percorso di quel colore e di quel maglione, che spiegano non solo la moda, ma in realtà tutte le industrie culturali dall'Ottocento in poi. Cioè il fatto che idee spesso anche elitarie, d'élite, creative, poi vengono trasformate progressivamente in prodotti di consumo di massa e arrivano a tutti. E questo credo sia anche uno dei motivi, no, del film, del successo del film, che ci portava in un mondo bellissimo, ma allo stesso tempo spiegava alcuni meccanismi culturali importantissimi, sempre attraverso poi attori e personaggi meravigliosi. Sì. E ora c'è il seguito, che che cosa accadrà, insomma, c'è da chiederselo.
Ma è interessante anche l'attesa, l'aspettativa nei confronti di questo seguito. Io personalmente ho sempre una grande paura quando si tenta di fare il seguito di un grande film, perché il rischio di fare una cavolata che vuole solo agganciarsi a quel nome per incassare qualcosa è sempre molto alto, e penso ad Highlander 2, che è là nell'Olimpo dei film più brutti della storia. Ma tornando a noi, Stefania, scusami, c'è anche un'attività di promozione molto interessante, molto originale, che forse in qualche modo concorre anche ad aumentare l'aspettativa?
È ovvio che in un momento anche un po' di crisi creativa del cinema e di pubblico, magari si va a ripescare i grandi successi di una volta. Ormai è qualcosa che si fa da sempre, o le grandi properties, no? I supereroi, voglio dire, è stata l'ultima grande proprietà intellettuale che è riuscita a dominare il cinema nell'ultimo periodo. Qua lo si fa con questo film, e lo si fa adesso creando attorno all'arrivo del sequel creando una quantità di materiali di presentazione che sono davvero incredibili, nel senso, al di là delle foto rubate sul set e dei trailer che però vengono già vivisezionati e commentati sui social, perché la questione è che questo film è diventato di culto attraverso i social e arriva il suo seguito in un momento in cui i social e internet sono ancora più esplosi, quindi sicuramente tutto diventa replicabile. Ma ad esempio Meryl Streep è andata a fare un'intervista da Colbert e ha indossato, indovina un po', il maglione ceruleo che prendeva esatto in giro nel film. Adesso è uscito un video molto bello di Vogue in cui Meryl Streep, nei panni di Miranda, incontra Anne Wintour, che è la direttrice di Vogue e quella a cui un po' il suo personaggio è ispirato. E c'è questo incontro tra reale e immaginario che è davvero esplosivo, e tra l'altro l'avevamo in parte un po' già visto nelle foto rubate durante le sfilate fatte qua a Milano, perché loro sono venuti a Milano a girare e Meryl Streep e Anne Wintour erano sedute vicino, quindi c'è stato, come dire, c'è questo immaginario, questo scambio continuo tra immaginario e realtà. Ma addirittura Vogue ovviamente ha fatto un'intervista alle due, e l'intervistatrice chi era? Greta Gerwig, cioè la regista di film come Barbie. Cioè è come se si stesse muovendo tutto un universo al femminile che crea attorno al film una grande aspettativa, ma soprattutto un accumulo di ulteriori testi e paratesti che c'è sempre stato nel cinema, però qua è davvero particolare. Addirittura per il 23 aprile a Milano, per l'anteprima, si parla di una festa diffusa, come per la prima della Scala, no? Che fa la prima diffusa. Avremo la festa diffusa per la città, in realtà probabilmente ci sarà un'apertura, una sfilata con l'entrata in un cinema in San Babila e poi ci sarà un party esclusivo da qualche parte. Ecco, ma tutto questo è proprio il mondo della moda, è il mondo di runway, è il mondo di Vogue, che però viene portato nella realtà, quindi c'è uno scambio continuo tra reale e immaginario, solo che un po' a me questo film sembra di averlo già visto a questo punto.
Gli ingredienti, devo dire, perdona il commento un po' cinico, ma ci sono tutti per un flop di altissima qualità, nel senso, probabilmente già l'idea del sequel è qualcosa che fa venire i brividi, poi tutta la promozione così intelligente ma anche così martellante che tu ci hai raccontato sono gli ingredienti proprio classici di un film brutto ma girato spendendo un sacco di soldi e che incasserà probabilmente un sacco di soldi. Cosa ci dice del cinema di oggi questo fenomeno, secondo te?
Ma guarda, allora, io non so se il film, come sarà il film, e probabilmente è uno di, cioè, tu ti aspetti questo film e va al di là di la questione estetica è secondaria in un film come questo, da un certo punto di vista. È davvero la creazione di un mondo, e secondo me è interessante perché questo tipo di apparato attorno a una properties del cinema spesso era legata a film al maschile, magari Star Wars, i supereroi, i fantasy e così via. Invece è possibile farlo, come già aveva dimostrato un film come Barbie, ma come ha dimostrato in parte anche Cime Tempestose, che è un film anche coraggioso, ma che crea e solletica quel tipo di immaginario al femminile. Ecco, anche per questi film è possibile puntare su un immaginario condiviso. Ecco perché è proprio quello che in parte manca al cinema di oggi. Si recuperano titoli del passato perché quelli hanno, si portano dietro anche quell'immaginario condiviso, quel senso di comunità. Il Diavolo Veste Prada 2 è quello fondamentalmente. Tu col biglietto compri l'idea di andare tutti insieme al cinema a vedere una storia in cui ci riconosciamo e la vediamo tutti insieme in quel momento, che è una cosa che importantissima e molto potente, che noi abbiamo un po' dimenticato perché ormai ogni sera ognuno si vede un po' quello che vuole in televisione attraverso lo streaming. Certo, la questione, il rischio è un po' che poi alla fine davvero amiamo più la partecipazione, i paratesti, tutto il contesto rispetto al testo, come se il film fosse un pretesto per tutto il resto. Però funziona anche così il cinema, ha funzionato nel passato e funziona anche adesso. Vedremo, sono molto curiosa di vedere come sarà questo film. Andrò al cinema ovviamente.
E magari ci risentiamo e ci racconti cosa ne pensi, perché la curiosità devo dire che è contagiosa in questo caso. Intanto grazie Stefania Carini, a risentirci
grazie
presto.
Grazie a voi.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiere ti sorridono, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, come di Don Juan. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie, ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di amante vista Napoli con lontanissimi binocoli, come di Don Juan. Suona dolce ed infelice qui, come di come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel, come di Don Juan. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.
Paolo Conte, come di una versione live, evidentemente lo sentivamo all'inizio dagli applausi, dai rumori del pubblico, live at Venaria Reale 2021, quindi pochi anni fa, il formidabile cantautore astigiano si esibiva in pubblico in questo concerto. 18-28 minuti, siamo arrivati al momento di salutarci. Domani ci ritroviamo sempre puntuali alle 5, qui con K, sempre con il sottoscritto, con Marco Pagani. Intanto non mi resta che augurarvi una buona serata, un buon proseguimento in compagnia di Modem, che direi mandiamo subito in onda, visto che sono praticamente le 18.30.